Voci del Grigioni Italiano.
Nostro ospite di questa sera è Beat Kaiser Forestale, tra gli ideatori del sentiero inaugurato ad ottobre a Verdabbio, che consente di scoprire i numerosi massi copellari presenti in territorio di Verdabbio. Buonasera.
Buonasera, signor Tini.
Signor Kaiser, quanti sono i massi che si possono visitare a Verdabbio?
A Verdabbio abbiamo fatto l'accessibilità per 14 massi copellari.
Ce ne sarebbero di più?
Sarebbero di più, però molto più distante dal paese e non così concentrati, sarebbe più lungo il percorso.
Come è nata questa idea di fare un percorso per andare a visitare i massi copellari?
L'idea è nata già tanti anni fa, dopo l'incendio del 1997. Siamo stati spesso in questa zona e con i lavori seguenti abbiamo tagliato e così trovati un po' sempre di più di questi massi.
Chi li ha catalogati?
Allora, i massi principali di Verdabbio sono inventariati dal signor Franco Binda, che ha cominciato già negli anni Ottanta a cercarli sistematicamente e cattolicizzare.
Eh sì, parlando di incisioni rupestri, non potevamo non raggiungere a Solduno Franco Binda, 92 anni, originario di Lo Stallo, che ha sicuramente dato un contributo decisivo alla classificazione dei massi copellari della Svizzera italiana.
E per monti e per valli ho camminato, cercando i segni di una storia antica.
Franco Binda, quando è nata la passione per i massi copellari e le incisioni rupestri? Ricorda quali sono stati i primi massi che ha visto?
Posso dirglielo subito guardando, ecco, proprio Lo Stallo era le prime. Fra Lo Stallo e Soazzo, 1984.
Un'esperienza, quella della scoperta dei primi massi copellari, che possiamo dirlo tranquillamente, l'ha folgorata, a tal punto che quei primi segni l'hanno spinta a continuare le ricerche.
Allora sì, era emozionante, quei segni lì che mi ha fatto viaggiare molto, mi ha fatto viaggiare molto perché poi quando ho capito che dovevano essercene degli altri, ho letto la letteratura dei ricercatori italiani, allora lì dopo è stato bello. Io consiglio di andare a vederli, è una bella passione.
Ecco, ma quando vide questi primi massi, notò che c'erano quelle che oggi definiamo coppelle, dei buchi, insomma. E che cosa ha pensato?
Prima pensavo che fosse il gelo, un fenomeno simile è fatto dal gelo. Bisogna stare attenti, però quando ho cominciato a trovare le croci, una buona metà sono delle croci greche, rara la croce latina. Allora dico, queste sono scolpite e volevano dire qualcosa, ma allora cosa sono queste coppelle? Ecco, è lì che la risposta non è ancora data. Può avere un vasto campo di interpretazione. Sui sassi si trovano anche tanti altri segni, segni di confine tra comune e comune, quelli sono e saranno sempre tanti, però la coppella è considerata come un augurio di bene, di benestare, come fare un piccolo regalo. Ecco.
Lei ha camminato tantissimo, centinaia di chilometri alla ricerca dei massi copellari e li ha classificati meticolosamente. Qual è, a suo parere, il più significativo?
Direi che il più ricco, che poi per me è anche il più bello, senza dubbio è un masso nel comune di Tenero Contra. La località si chiama Ziona, che è a 900 metri, masso numero 86, 200 croci greche. Sono solo croci greche.
Beat Kaiser, immagino che Franco Binda abbia apprezzato molto il vostro sentiero dedicato ai Massi Copellari.
Sicuramente, ci ha fatto un grande piacere che è anche arrivato, è stato presente all'inaugurazione, metà ottobre, e ha fatto ancora il giretto, è arrivato lì alla festa. Questo ci ha fatto tanto piacere.
In questi 2 mesi dall'apertura del percorso potete calcolare quante persone sono già venute a vederli?
È difficile a quantificare le persone. Io ho visto personalmente 3-4 coppie che dopo sono arrivate col dépliant in mano e cioè andavano a cercare questi massi. L'inverno sarebbe l'ideale per andare a cercare questi massi, perché abbiamo normalmente poca neve o niente, è solivo, è veramente una bella stagione, perché durante l'estate la vegetazione è più chiusa.
Quando abbiamo deciso di occuparci di questo tema, ci siamo resi conto che la Valposchiavo, a differenza di vallate limitrofe al di qua e al di là del confine, non è terra di incisioni rupestri, e quelle poche testimonianze rinvenute non sembrano far parte del patrimonio immateriale della vallata, visto che la maggior parte degli abitanti nemmeno sa della loro esistenza. Ecco perché abbiamo cercato di saperne di più. Antonia Marsetti.
Molti poschiavini non sanno neppure della loro esistenza, soprattutto non saprebbero dire dove si trovano. Gli unici massi copellari e le poche incisioni rupestri rinvenute nella vallata. Un peccato, perché si tratta dell'unica testimonianza della Valposchiavo che sulla mappa del catasto delle incisioni della Confederazione vanta un solo puntino, in quel di Brusio. Ci dice di più Dario Monigatti, studioso e gran consigliere.
Queste si trovano lungo la vecchia mulattiera che da Zalende porta a Cavaione, e poco sopra la nuova strada fatta più tardi si trovano queste coppelle, che sono state scoperte dallo storico valposchiavino Sascha Zala, che ne ha descritte, solo che ha fatto un lavoro da studente, mi sembra, e andrebbero studiate di nuovo. E ci sono anche dei segni che sembra siano delle incisioni rupestri.
Tornando al catasto elvetico delle incisioni, colpisce a prima vista l'assenza di ritrovamenti in Valposchiavo, circondata per contro da vallate molto ricche di testimonianze. La vicina Valtellina, la Mesolcina, tutto il Ticino sono tempestati di puntini blu che indicano appunto incisioni e coppelle. Per cercare una spiegazione abbiamo interpellato il geologo valtellinese Maurizio Azzola, che in Valposchiavo ha effettuato anche degli studi per conto del Giardino dei Ghiacciai e le formazioni glaciologiche di Cavaglia.
Secondo me è dovuto al fatto che per esserci delle incisioni rupestri devono esserci delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, che mi pare non ci siano in Valposchiavo. Oltretutto anche delle caratteristiche storiche, in quanto le incisioni rupestri sono seguenti al disgelo e al ritiro dei ghiacciai quaternari. La Valposchiavo probabilmente è stata una valle anche che questo disgelo è avvenuto abbastanza tardi e non ha agevolato insediamenti date le caratteristiche morfologiche.
Per caratteristiche geologiche e morfologiche che cosa intende?
Ma caratteristiche geologiche innanzitutto sono anche le tipologie di rocce, che devono essere rocce che ai tempi in cui sono state fatte le incisioni rupestri si prestavano, avendo non so delle superfici lisce, omogenee, e si prestavano ad essere scolpite, ad essere incise. Quindi ci sono solo non tanti tipi di rocce che si presentano in questo modo. E dal punto di vista morfologico anche devono essere aree innanzitutto con dei liscioni, magari dei liscioni glaciali accessibili, generalmente sono in zone abbastanza elevate. La Valposchiavo è una valle molto stretta, con delle pareti molto scoscese, è stata interessata anche da una grossa frana post-glaciale che ha formato il lago di Poschiavo, e quindi questa morfologia non agevola molto. Oltretutto la posizione geografica, molto all'interno delle Alpi, con un difficile passaggio verso il centro alpino, probabilmente non ha agevolato una comunicazione e un transito di persone che poi potevano fare queste incisioni rupestri. se guardiamo vicino c'è, non so, la zona della Val Camonica e la zona anche di Teglio, la zona Valtellina, ma siamo sempre anche a quote più basse di quello che possiamo trovare in Valposchiavo.
Alla luce di questi ragionamenti, fatti ovviamente leggendo il terreno e rileggendo la storia, la testimonianza di Brusio assume una valenza ancora maggiore e il lavoro di Sasha Zala merita per questo di essere rivalutato. Altrove, questo è un dato assodato, incisioni e coppelle sono diventate un'attrattiva anche turistica.
La gente non sa dove si trovano, la gente parla poco di incisioni rupestri in Valposchiavo, mentre invece in Mesolcina, grazie agli studi di Binda, naturalmente sono molto conosciuti. Da noi invece no, ma sembra che siano nascoste dalla vegetazione.
Anche i massi di Verdabio bisogna cercarli, vero Beat Kaiser?
Questo è un po' il nostro concetto, perché è una bella sorpresa, un bel sentimento trovare un masso all'improvviso e anche sensibilizzare un po' dove possono essere.
In Val Chiavenna le incisioni rupestri sono centinaia e sono presenti in tutta la zona, ma pochi cittadini le conoscono e in alcuni casi queste aree sono in pericolo.
In Val Chiavenna le incisioni rupestri sono molto diffuse, ma non solo non sono valorizzate, in alcuni casi sono addirittura prese di mira dai vandali. Si tratta di una delle aree più ricche nelle Alpi centrali, sia per quanto riguarda le superfici a coppelle e canaletti della preistoria, sia per l'espressione storica. Sono state individuate oltre 140 rocce istoriate dalla Valle Spluga alla Bassa Valle della Mera. Una delle zone più interessanti è la Bregaglia italiana. Guido Scaramellini, presidente del Centro Studi Storici Valchiavennaschi.
In Val Bregaglia italiana ne abbiamo a Chiavenna stessa, che è la zona di Loreto, la frazione di Loreto, anche se in parte sono state purtroppo coperte da manufatti e altre cose. Ne abbiamo nella zona di San Carlo, località detta La Borgna. Ne abbiamo a Savogno, sul sentiero che da Villa arriva a Savogno, proprio in vicinanza delle case.
In Valle Spluga queste rocce si trovano spesso in zone facilmente accessibili e molto frequentate, ad esempio al Motto di Bondeno sopra Camporolcino. Enrica Guanella, coordinatrice dell'Ecomuseo della Valle Spluga.
Sono posti nei punti panoramici o a fianco di sentieri battuti.
Ma i residenti e i turisti le conoscono?
Purtroppo no, non c'è un turismo che abbia dato la possibilità all'utente di conoscere questi aspetti, anche perché non ci sono guide ambientali che favoriscano la conoscenza di questo importante patrimonio del passato. È nel progetto dell'Ecomuseo la valorizzazione di questi siti, perché non parliamo solo del Motto di Bondeno, ma ci sono altri luoghi veramente interessanti da questo punto di vista, come nel Val Bregaglia, nella Val Chiavenna, anche perché questa è un'area centrale che ha diversi esempi di questo genere. Però dovremo aspettare tempi futuri, perché al momento mancano anche fondi per realizzare ulteriori studi.
Invece non mancano i visitatori nel Parco delle Marmite dei Giganti, tra Chiavenna e Piuro, dove le rocce di sicuro interesse sono ben 65. Sono state trovate ben 726 incisioni, la maggior parte legata all'attività estrattiva della pietra ollare. Alcuni marchi ricordano simboli magici, altri esprimono significati religiosi, però le condizioni dell'area non sono ottimali. Roberto Lucchinetti, artigiano di Piuro che lavora la pietra ollare.
Purtroppo nel Parco della Marmite dei Giganti, che è proprio dietro alla mia bottega, si sono riscontrati dopo gli ultimi anni, cioè dopo che il parco è stato conosciuto su larga scala, perciò un'affluenza anche abbastanza elevata in primavera, ma anche al di fuori delle gite scolastiche, si sono trovati incisioni moderne. Ma sono delle scritte moderne, io amo rosi, cuori, proprio vicino a queste incisioni antiche.
Si tratta di veri e propri vandalismi incisi sulla roccia.
Ci sono delle incisioni che sono delle microincisioni antiche che si vedono solamente quando arriva il raggio, perciò che proietta questa ombra raso pietra, e vicino trovi queste scritte con questi cuori attaccate alle incisioni antiche. Queste incisioni moderne verranno importanti forse fra 2-3 mila anni, ma purtroppo incidere dove già ci sono delle incisioni che hanno 2-3 mila anni è un disastro.
Roberto Lucchinetti non ha dubbi. L'accesso a un parco con incisioni rupestri non può essere libero.
Secondo me questa cosa non va assolutamente bene, visto che è anche un parco tutelato, ma a dire la verità, come si fa a tutelare un parco quando il parco è aperto, cioè ha vari sentieri che non possono essere chiusi con dei cancelli, perché purtroppo questo parco è libero. E tutte le cose libere sono prese dalla massa, anche da gente che magari non crede nella storia nostra, e perciò va a incidere queste rocce, queste bellissime rocce levigate dai ghiacciai dell'ultima glaciazione. Forse sarebbe da mettere un freno, o anche attraverso la comunità montana far pagare un ingresso ai visitatori, specialmente quando ci sono i gruppi.
Beat Kaiser, voi non temete che i vostri massi copellari possano essere in pericolo?
Intanto no, c'era prima magari un pericolo per via di una costruzione di una strada o altri movimenti sul terreno, e con questo progetto abbiamo potuto salvarli sicuramente. Adesso, se magari un visitatore potrebbe fare danni, noi contiamo sulla ragione della gente.
Dalla Valchiavenna barchiamo la frontiera, andiamo in Bregaglia con Silvia Rutigliano.
Gli amici del Centro Giacometti 5 anni fa hanno pubblicato in 2 lingue, italiano e tedesco, un libro di Jürgen Raguet sulla Bregaglia nella preistoria e agli albori della storia. Ne ha curato la pubblicazione Marco Giacometti.
Raguet ricorda che in Bregaglia sono stati ritrovati una 40 di pietre con incisioni rupestri. Di queste ce ne sono alcune particolarmente belle, ad esempio un abondo con dei motivi a croce, oppure un'altra a soglio con dei motivi pediformi. La maggior parte di queste erano pietre con delle coppelle, fino ad arrivare a un numero di 50 coppelle in una pietra sola.
Ci sono quindi alcune, poche veramente rispetto ad altri siti, tracce di incisioni rupestri, ma non di insediamenti umani della rispettiva epoca. L'unica veramente databile è un'iscrizione successiva.
È l'iscrizione con delle lettere che non sono decifrabili sul tracciato che da Maloja porta Isola, in una parte sopraelevata di un grande masso dell'epoca del ferro. Questa è l'unica che è databile veramente, e si pensa che sia stata fatta da persone di cultura celtica.
Partecipando a un incontro in Lombardia, Dora Nardelli ha potuto constatare che queste antiche tracce umane sono diffuse in tutto il mondo.
C'è stato recentemente un convegno attorno agli archetipi della preistoria e la danza degli archetipi, come l'hanno chiamato, e lì si è visto che queste interpretazioni delle pietre a coppelle o anche di croci che si sono trovate anche in Bregaglia, oppure forme di piedi incisi nei massi, che si trovano in fondo in tutto il mondo, e che non è possibile che ci sia stato una corrispondenza fra le persone, ma che ci sono forme che ci sono dentro in noi.
Restano però difficoltà di datazione e soprattutto di interpretazione.
Tanti interpretano più chiaramente quello che vedono, altri solo descrivono, e l'interpretazione può variare di molto. In fondo noi, che abbiamo fatto una grande evoluzione, non siamo neanche capaci di interpretare segni di tanto tempo fa.
Malgrado tutto, c'è chi insiste a voler capire, come riferisce ancora Dora Nardelli, che ha sentito un archeologo che ha anche studiato il menhir custodito nel museo di Bregaglia.
A questo convegno a Bergamo si è detto che adesso bisognerebbe veramente anche cercare un'interpretazione. Il grande specialista Emmanuel Annati, che ha fatto le ricerche su quel menhir che si trova alla Cesagranda, dice che bisogna cercare comunque una interpretazione del tutto, senza però fantasticare o fare delle favole, come magari è successo anche in riferimento a questi piedi incisi nella roccia vicino a Soglio.
E chi lo sa se mai ci si riuscirà. E forse sarebbe meglio non sapere tutto, proprio per non cancellare questo velo di mistero che avvolge il mondo arcano e magico dei massi copellari. A chi volesse approfondire il tema, consigliamo di leggere le pubblicazioni di Franco Binda, Il mistero delle incisioni, Archeologia rupestre della Svizzera italiana. E per chi volesse scoprire i massi copellari di Verdabio, Beat Kaiser?
Semplicemente arrivare a Verdabio. E dopo, sulla piazza centrale del paese, c'è un grande cartello assieme con una piccola box dove ci sono dentro i dépliants, e con questi dépliants si può partire.
Si va alla caccia dei massi copellari.
Sì.
Io ringrazio Beat Kaiser. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, termina qui. Vi ricordo che le edizioni di Grigioni Sera e delle VGI le potete riascoltare collegandovi al sito rsi.ch. Venerdì prossimo avremo ospite il vescovo della diocesi di Goira, Monsignor Vitus Wonder.